Astronauticast. Ed eccoci allora, Astronauticast stagione 3, numero 0 diciamo, chiudiamo con l'ultima puntata di Astronauticast del decennio, anche se come per il 2000 c'è la solita manfrina se il decennio finisce nel 2000 o se finisce nel 2009 o 2010, ma questo lo lasciamo ai sofisti deciderlo. E sono da solo in studio, come vedete, agli Astronautica Studio. Ma con me c'è, ammesso che Skype non ci abbia abbandonato, c'è il nostro Marco. E lo
No, non
vedete?
ci ha abbandonato, sono qui Michael. Ciao, saluti a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta e anche a chi ci sta in realtà ascoltando tra qualche giorno tramite il podcast che abbiamo pubblicato su astronauticast.com. Michael, speriamo che la DSL si riveli collaborativa e ci consenta di chiudere in bellezza il decennio con una connessione decente.
Sì, non possiamo mostrarvi il video in diretta di Marco, ma per chi ci segue da Ustream c'è questa piccola immagine che lui definisce presidenziale, io definisco un po' da padrino, ma tant'è. Allora,
Perché non ti piace la mia fotografia?
assolutamente sì, anzi, quasi quasi quando parli tu la faccio apparire che ha un qualcosa di minaccioso.
Bene, bene. Ci sto, anche perché penso che abbiamo un numero che sarà veloce, ma al contempo denso di novità, visto che dobbiamo annunciare un po' di scelte che abbiamo fatto in questi mesi di silenzio ai nostri ascoltatori, e non sono novità di poco conto. Abbiamo anche selezionato alcune delle notizie che noi riteniamo tra le più importanti di tutta l'annata 2009. Non per questo, insomma, vogliamo maltrattare altre notizie che sono sicuramente molto importanti, ma forse un pochino meno emblematiche. Un'altra delle assenze che qualcuno noterà dallo studio è quella di Paolo Amoroso, che ci sta comunque seguendo e che sicuramente poi andiamo a disturbare telefonicamente perché anche lui partecipi ai saluti ai nostri ascoltatori. Tra l'altro, Paolo Amoroso, neoeletto tra i consiglieri del consiglio direttivo di ISA, l'associazione che è la spina dorsale di forumastronautico.it. Ma comunque, Michael, non mi dilungo oltre, e visto che il microfono buono anche dal punto di vista audio ce l'hai tu, ti lascio fare da vero e proprio host. E anzi, se vedi apparire i nostri amici di oltreoceano, abbiamo alcuni ragazzi in collegamento dagli Stati Uniti, passiamo un attimo all'inglese per un breve saluto, ma come tu hai detto, io non vedo la chat, quindi fammi tu un qualche genere di segnale.
Sì, ecco, io non vedo le singole persone collegate perché non le sto visualizzando. Credo che non ci sia nessuno dei nostri amici d'oltreoceano. Comunque, nel caso, Jenny, if you're there, just drop a line in the chat room. Scusate il mio inglese, che è quello che è. Niente, io direi che approfittiamo di questo momento di saluti per introdurre anche Paolo Amoroso, che però io non ho, di cui non ho più il contatto a portata di mano, quindi direi che lo posticipiamo tra un attimo. Scusate il piccolo impasse.
Siamo qui per voi, Michael, comparso adesso nella tua piccola console di Skype.
Ok, ti ringrazio. Nel frattempo possiamo cominciare a parlare delle notizie, allora che abbiamo deciso di rendere un po' simbolo di questo 2009 che ci stiamo lasciando alle spalle. Non abbiamo fatto tantissimi numeri di Astronauticast, e quindi non di tutte queste notizie abbiamo dato già notizie ai nostri microfoni, però abbiamo innanzitutto a gennaio abbiamo avuto l'addio di Griffin come amministratore della NASA e l'arrivo di Charlie Bolden. se vuoi puoi dire qualcosa mentre io cerco di mettermi in contatto con Paolo.
Oh sì, grazie di avermi scodellato la patata bollente. Allora, porto in primo piano subito la pagina con la notizia. Beh, Mike Griffin, dopo aver dato un apporto secondo me molto positivo e finalmente una scossa tipica di chi è un tecnico del mestiere alla NASA, ricordiamo che è proprio di Griffin l'esordio dell'architettura Constellation con l'Orion e le due versioni di Ares. Il subentro della squadra di Obama alla Casa Bianca ha portato nel contesto del cosiddetto spoil system alla sostituzione anche dell'amministratore dell'Agenzia Spaziale Americana, che appunto però per fortuna dal mio punto di vista molto personale è rimasto un tecnico, perché la scelta è caduta dopo non pochi mesi di attesa su Charlie Bolden, che è un ex astronauta NASA, quindi una persona che ha avuto le mani in pasta e sta portando avanti in maniera egregia il lavoro iniziato da Griffin. Si tratta di anni non facili per la NASA. Le ristrettezze di bilancio dell'ente spaziale americano sono sotto gli occhi di tutti gli appassionati, ne abbiamo ampiamente discusso sul forum, e Bolden, che è un ex marine della classe 1946, che è stato impegnato nella guerra del Vietnam e poi ha volato per ben 4 volte sugli shuttle STS-61C, STS-31, STS-45 e 60 e le ultime due come comandante, ora si ritrova a essere il comandante, se vogliamo, della più prestigiosa agenzia spaziale americana mondiale, appunto la NASA. Dicevo prima che le ristrettezze di bilancio però si ripercuotono su tutte le ultime amministrazioni, anche il lancio del piano Constellation e di tutte le architetture che gli sono collegate è condizionato, come è stato sottolineato molto bene dalla commissione Augustin, chiamata da Obama a fare il punto della situazione, da una cronica mancanza di fondi. C'è un adagio che è stato inventato nel corso delle missioni Mercury: no bugs, no bugs Rogers. In sostanza, nello spazio si va sì con delle buone idee, ma anche con un'adeguata borsa di soldi. Non c'è modo di costruire architetture vincenti senza un adeguato finanziamento. E quindi il compito che aspetta nei prossimi mesi il nostro amministratore Charles Bolden sarà quello di accogliere le istanze che arriveranno dall'amministrazione Obama, attesa ormai da mesi, a pronunciarsi su quella che sarà il futuro delle spedizioni umane nello spazio da parte degli Stati Uniti, e di portare a termine un compito, insomma, davvero epocale, quello di pensionare lo shuttle e di dare abbrivio al suo sostituto. Vedremo, insomma, di che pasta sarà fatto Bolden nel tenere ben rigido il timone della NASA, e contemporaneamente gli facciamo, come già facemmo nella puntata di presentazione di questa notizia, i migliori auguri di buon lavoro. Sicuramente sono delle sfide che da una parte sono un po' demanding, ma dall'altra parte penso anche molto stimolanti, e naturalmente ci saremo noi, amici, a commentare sul forum tutte le evoluzioni della politica che da Washington giù fino alla Florida condizioneranno il futuro spaziale americano. E nel frattempo non so se Mike tu sei riuscito a stabilire un contatto con Paolo, oppure...
Sono riuscito e magari gli chiediamo un commento sulle altre due notizie che avevamo selezionato, in particolare la conferma ai sospetti di acqua sulla Luna e poi alle varie scoperte di Cassini e in particolare al lago di metano scoperto recentemente con quell'immagine bellissima del riflesso del sole sul lago. Quindi se riusciamo e se i mezzi tecnici ce lo permettono, ecco il suono, lo tiriamo dentro nella conversazione. Connection lost, mi sembra che partiamo con i migliori auspici.
E come no? Io sono ancora qui, però teniamo duro.
Ah, ok, il numero sono strasicuro che è corretto, ma non riusciamo a tirarlo dentro. È il bello della diretta, questa volta siamo al 100% in diretta, stiamo cercando di fare tutto, incluso il mixaggio, in diretta. Ci stiamo dando assolutamente la zappa sui piedi. Niente, allora possiamo parlare noi. Innanzitutto ecco, è sparito anche Marco, mi sembra corretto, perché vediamo se riusciamo a ritirarlo dentro. Ecco, ci sei Marco?
Yes. Niente. Si è arrabbiato parecchio quando abbiamo provato a chiamare Paolo.
Sì, c'è Skype che è geloso, gli piace la nostra conversazione a due. Allora, innanzitutto la notizia della conferma di acqua sulla Luna è una notizia che si spalma su vari mesi, dall'impatto di El Cross nel mese di agosto a poi i dati effettivamente analizzati che hanno dato la conferma soltanto più di recente. È una notizia, nel senso che da tempo si discuteva della possibilità della presenza di acqua negli strati più bui, negli angolini, negli anfratti più bui dei crateri del polo sud lunare. Ma l'analisi spettrografica dell'impatto di El Cross ha presentato una quantità sorprendentemente alta di acqua. Vero Marco?
Sì, anche se poi spesso l'immaginazione degli ascoltatori o dei lettori che hanno accolto questa notizia è quella di una qualche sorta di crosta ghiacciata vera e propria. In realtà si tratta, pur sempre nell'abbondanza, di un'abbondanza relativa. Sono stati molto chiari in questo senso gli scienziati che hanno presentato qualche settimana fa i risultati delle spettrografie, che hanno dichiarato che nonostante questo quantitativo relativamente alto di acqua, la situazione di quelle zone della Luna è di essere molto più secche dei più secchi deserti della Terra. Quindi non immaginatevi che la sonda El Cross abbia fatto un cosiddetto splashdown in un qualche oceano lunare, assolutamente. Tuttavia si sono trovate appunto tracce molto alte di ione OH all'interno della polvere sollevata dal grosso impatto dello stadio Centaur. Ricordiamo che infatti meccanicamente la missione è avvenuta con lo stadio Centaur, che è andato a schiantarsi per primo in un cratere lunare, e praticamente la sonda è poi volata letteralmente attraverso i detriti sollevati dal primo impatto, andandosi poi definitivamente anch'essa a schiantare sulla superficie lunare. Esisteva negli anni scorsi, per chi ha un po' di memoria di illustrazioni spaziali, uno studio della NASA chiamato LUNOX, che consisteva nella progettazione di un sistema che consentiva l'estrazione in loco dell'ossigeno a partire dalla regolite lunare. Chiaramente avere la possibilità di trovare così tanto ossigeno e anche idrogeno in un unico punto diventa molto affascinante, perché a questo punto le risorse, diciamo, utilizzabili sulla Luna cominciano a diventare davvero consistenti, e il sogno di un po' di tutti noi appassionati di astronautica non può non andare a quello di una futura installazione permanente, di una vera e propria base sul nostro satellite naturale. Vedremo cosa ci riserveranno le future decisioni, proprio come prima dicevamo, dell'amministratore e dell'amministrazione della presidenza Obama rispetto agli investimenti che sono necessari per compiere passi definitivi per l'umanità verso il nostro satellite. Restiamo tutti in attesa. Michael, cosa mi dici della connessione con Paolo?
Non è assolutamente possibile, non riesco a connetterlo, da sempre connection fail.
Ok.
Però volevo far notare una cosa, questo è stato l'anno, ok, io mi occupo di tecnologia, sono appassionato di tecnologia oltre che di spazio, di Twitter, ok, ne abbiamo già parlato altre volte, ne parleremo ancora sicuramente verso la fine della puntata. È stato divertente la mattina dell'impatto leggere su Twitter di queste persone, forse l'ho già fatto notare quando abbiamo fatto la puntata in cui si discuteva di questa notizia in particolare, quanto le persone erano indignate dal fatto che la NASA stava bombardando, e queste sono le parole che hanno usato i giornali e che sono state riprese dalla gente su Twitter. Twitter è un sistema di microblogging, è possibile postare delle piccole frasi di 140 caratteri ed è bello perché, essendo utilizzato molto, specialmente in America, si tasta un po' il polso di quello che è l'opinione della gente su qualcosa. C'è la paura per il terrorismo negli attentati falliti di qualche settimana fa, di qualche giorno fa. È divertente vedere queste cose. Non so, poi magari mi diverto soltanto io per queste cose, ma è divertente e un po' preoccupante vedere quanto la gente si spaventa per poco.
Ok, sì, in effetti volevo aggiungere anch'io una considerazione su quanto abbiamo visto. Su Twitter a volte, incredibilmente, le informazioni che ci arrivano assolutamente senza filtro sono addirittura più attendibili di quelle dei media generalisti, e non parlo di qualche giornalino di provincia, ma addirittura del Corriere della Sera, dove ricordo chiaramente che l'articolista descrisse la missione di El Cross come un vero e proprio bombardamento verso la Luna, che addirittura sarebbe partito di lì a poche ore prima dello schianto, dalla base spaziale di Cape Canaveral. Quindi immaginatevi che nella mente dell'articolista la scena era: parte un razzo carico di esplosivo e in poche ore arriva sulla Luna, dove esplode, quindi un vero e proprio bombardamento. E poi è chiaro che le persone non addette ai lavori in pochissimo tempo fanno confusione. Basterebbe leggere ogni tanto i press release, non dico di venire a visitare Forum Astronautico, però questa la dice lunga, insomma, su come l'argomento spazio viene trattato in maniera superficiale, a dire poco, sui media generalisti. Quindi meno male che esiste Twitter, e meno male, insomma, che ci sono i nostri amici articolisti che lavorano sodo su Forum Astronautico per rintracciare, adattare e a volte tradurre le notizie per i fruitori del forum. Ok, io direi che possiamo anche andare avanti, perché abbiamo dei time constraints abbastanza stringenti, e perciò di Griffin abbiamo parlato, della Luna, diciamo dell'acqua sulla Luna abbiamo parlato. Ci rimane, come appunto tentavi di chiedere a Paolo, un commento sulla missione Cassini, in particolare per quanto riguarda la sua estensione, che si chiama Cassini Equinox. Ti lascio la parola e sono pronto a intervenire quando mi chiami.
La parola la stai lasciando a me, o io stavo ancora cercando di portare
Paolo? Beh, allora vado io tranquillamente, tu interrompimi se vuoi. Per quanto riguarda la sonda Cassini, avete visto un po' tutti voi appassionati che immagini meravigliose e davvero incredibili, sembrano tratte da un film di fantascienza, ci arrivano da questa sonda, una delle, forse l'ultima grande sonda costruita dalla NASA, grande non solo in termini di dimensioni ma anche di budget. È stata una missione costosissima, al punto che è stata condivisa con l'ESA, e alcuni degli strumenti a bordo sono stati forniti proprio dall'Agenzia Spaziale Italiana. Ecco, dalla missione Cassini ci sono arrivate immagini straordinarie, dicevo, ma non solo di incredibili allineamenti tra satelliti e anelli, ma anche di un lago, il primo lago extraterrestre che sia mai stato ripreso. Non è un lago d'acqua, come ci potremmo magari immaginare, è un lago di metano ed etano, due idrocarburi che per le rigidissime condizioni di temperatura sulla superficie del satellite di Saturno si trovano allo stato liquido. Il titano in questo somiglia molto alla Terra. Ci si può fare un'immagine mentale della sua superficie se immaginiamo che su Titano il comportamento del metano e dell'etano è simile a quello del ciclo dell'acqua sulla Terra. Quindi esistono veri e propri ghiacciai e permafrost di idrocarburi e suolo, gli idrocarburi che si trovano allo stato liquido e quindi scorrono sotto forma di torrenti e fiumi che si uniscono in corsi d'acqua sempre più grandi fino a poi sfociare in un vero e proprio mare o lago di idrocarburi, come è successo proprio alla sonda Cassini, che è riuscita a riprendere in un colpo di fortuna galattico il riflesso del sole sulla superficie di questo lago. È incredibile. Io ricordo quando da ragazzino leggevo molti romanzi di fantascienza, credo che uno qualunque degli autori che li ha scritti avrebbe fatto carte false per avere tra le sue mani una delle centinaia di fotografie che Cassini ci invia ogni giorno. Figuratevi il loro volto di fronte addirittura alla ripresa di un lago extraterrestre. Davvero la fantascienza è ormai alle spalle, perché la realtà supera anche la nostra più selvaggia immaginazione.
Per chi ci sta guardando su Ustream, sia in diretta che nella versione registrata, c'è un'immagine in diretta sul flusso video.
Ok, io nel frattempo mentre chiacchieravo con una mano, sono riuscito a raggiungere Paolo tramite la chat di Gmail, quindi su GTalk, lo informavo appunto che non riusciamo a chiamarlo e ok, insomma, andiamo pure avanti tranquillamente. Mi può solo dispiacere per lui, perché è una presenza che a me fa sempre molto piacere e sarebbe stato bello dargli l'opportunità di un saluto. Comunque, se riusciremo a contattarlo, lo prenderemo in linea.
Io non riesco a mettere insieme due parole, lui chatta mentre parla, scusate se può.
Sì, e se vuoi anche mettere la mia immagine mentre faccio di queste mirabolanti acrobazie, io te l'ho mandata apposta prima.
Ma io continuo a metterla, anzi mi sa che ci sei più su tu che io in questo podcast.
Vabbè, allora no, dai, poi la gente si annoia, magari alterna. Allora, al nostro elenco di 5 notizie abbiamo già spuntato Bolden, abbiamo spuntato Acqua sulla Luna, Cassini, Equinox, e veniamo forse a un periodo di maggiore attualità. Abbiamo da introdurre un argomento importante, perché quest'anno si sono compiute anche le selezioni per gli astronauti dell'ESA, Michael, e se ti ricordi, ma sono certo di sì, ben due nostri connazionali sono stati selezionati per far parte del nuovo corpo astronauti europeo. Su 6 candidati, ben due sono appunto italiani, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Cosa ti senti di dirci? Quali sono state le tue impressioni, visto che ricordiamo che Samantha è anche una socia di ISA, la prima socia di ISA selezionata per essere un'astronauta, e quindi insomma, anche un motivo di orgoglio per la nostra associazione.
Innanzitutto, appunto, il primo sentimento, oltre all'orgoglio generico che si ha quando un astronauta italiano diventa candidato per diventare astronauta, c'è stato appunto quello che una persona così vicina a noi ha raggiunto questo bellissimo risultato. E poi è stata una sensazione particolare averli contemporaneamente nei nostri microfoni, e una cosa che probabilmente è stata un'anteprima nostra, e quindi ce la tiriamo un po'.
Un'esclusiva.
Un'esclusiva, come si suol dire, ce la tiriamo un pochino. Ma è stato particolare sentirli parlare dal punto di vista, con le domande che sono state fatte dai nostri utenti del forum. Quindi andate su astronauticast.com, probabilmente il primo o il secondo post dall'alto, essendo il nostro podcast strutturato come un blog. Potete vedere l'intervista che abbiamo fatto quest'estate, se non sbaglio era a luglio, vero Marco?
Sì, a luglio, ed è infatti l'ultima puntata ufficiale di Astronauticast prima della nostra lunga pausa.
Quindi la loro avventura è soltanto all'inizio, noi sicuramente la seguiremo passo dopo passo, perché è quello che ci viene più naturale dal nostro status di appassionati e di italiani. In questo caso mettiamoci un po' di orgoglio patrio.
Sì, sicuramente. C'è anche da dire che tutti e due sono stati di una disponibilità squisita, hanno accettato di farsi intervistare senza tanti preamboli, e l'unica cosa che abbiamo dovuto fare è stata trasmettere loro il transcript di quanto ci è stato dichiarato. Vi invitiamo a scaricare quell'episodio e ad ascoltarlo con piacere, perché davvero ci raccontano cose interessanti e che possono ispirare molti dei ragazzi, delle persone che ancora, diciamo, hanno davanti a sé le scelte più importanti della vita. Una delle cose migliori della possibilità di avere un astronauta a nostra disposizione non è tanto quella di farsi autografare magliette o fotografie, quanto di sentire come la loro storia può diventare in qualche modo la storia di ciascuno di noi, per chi sogna di volare nello spazio come passione, ma anche perché per diventare astronauta serve investire del tempo in materie che non danno un immediato risultato, come possono essere studi più classici, ecco. E quindi si tratta, diciamo, di sfruttare questa loro esperienza per trovarne ispirazione da noi. Sto pensando se c'era una cosa particolare rispetto a Samantha e Luca. Beh, abbiamo un po' raccontato anche sul forum astronautico l'esperienza di aver conosciuto Samantha quando ancora era un'appassionata come noi, e poi abbiamo seguito dietro le quinte la sua scalata alla posizione che occupa adesso, ed è davvero una grande soddisfazione vederla con le insegne dell'ESA sulla maglietta. Chiunque è interessato, insomma, a questi dettagli, e lo invito caldamente a entrare nel forum e a usare il motore di ricerca, in pochi secondi avrà sotto mano tutti i messaggi necessari.
Sì, intanto stavo pubblicizzando il nostro episodio nella...
Mike,
nella
ci sei ancora?
Sì, sono qua, mi senti?
Sì, lasciami, ti lascio la parola e ti chiedo anche la cortesia di 2 secondi di pausa, perché ho una telefonata sotto a cui non posso non rispondere.
Ok, metti tu pausa alla telefonata, così non ci perdiamo.
Ok, un secondo solo. Perdonate, queste sono le cose tipiche della diretta e ovviamente...
Ok, adesso il nostro Marco è in pausa. Poi queste cose sono tipiche della diretta. Allora, cerchiamo di riprendere le fila perché non mi aspettavo questa cosa. Le altre notizie che avevamo selezionato, ad esempio, c'era il lancio di Ares 1X. Direi che è stato molto importante, che ne sarà del programma spaziale Constellation. Prima, mentre andavano le immagini, mentre si parlavamo dei nostri nuovi astronauti, andavano le immagini del lancio simulate. Non sono riuscito a recuperarvi un video dell'effettivo lancio perché non riesco a farlo. Ecco che è tornato Marco, che mi viene al mio soccorso.
Eccomi, scusate, purtroppo esiste anche una vita reale che ogni tanto si riaffaccia e quindi non potevo non prendere questa telefonata. Dimmi pure dove sei, Mike, che cerco di venirti in aiuto.
Niente, stavo raccontando del lancio di Ares 1X e del programma Constellation, che è in una situazione di non chiara, non siamo mai riusciti ad arrivare in fondo alla questione né sul forum né nelle nostre puntate.
Beh, guarda, io ti posso dire un aneddoto, tanto siamo ascoltati ma non ascoltatissimi. Intanto mi spiego questa mia affermazione tra un attimo. Mi informa Paolo Amoroso che c'è Jenny sulla chat, magari l'hai già vista, sì, ne avete già parlato, non lo so, me lo ha segnalato pochi secondi fa. E dicevo che non siamo molto ascoltati, nel senso che quando abbiamo avuto ospite qui Mike Fink, l'astronauta NASA, ex comandante della Stazione Spaziale Internazionale, che è stato da noi come ospite d'onore di Astronauticon 4. Ovviamente, mentre lo scarrozzavamo in macchina, lo abbiamo interrogato in lungo e in largo su tutta una serie di argomenti e mentre non lo ha fatto in pubblico per ovvie ragioni, si è notato in lui la frustrazione di una decisione rispetto allo sviluppo del programma Ares che probabilmente serpeggia all'interno del corpo degli astronauti, ma d'altra parte lui ci è sembrato anche molto speranzoso di riuscire a far parte degli equipaggi. Dice: io sono ancora giovane, ho 42 anni. Beh, Mike in questo momento sarà uno di quelli che deve aspettare, se tutto resta com'è, almeno 8 anni per potersi sedere all'interno di una capsula Orion destinata all'orbita, non parliamo poi della Luna, ma lo abbiamo conosciuto come un ottimista. Ecco, pensate che se già gli astronauti hanno questa sensazione di attesa snervante, trovo normale che anche noi poveri fruitori di notizie che ci arrivano in maniera indiretta riusciamo solo a lambiccarci da un'ipotesi all'altra. Speriamo davvero che il presidente Obama dia delle direttive chiare all'ente spaziale nazionale americano su come procedere.
Per quanto riguarda Mike,
questo era l'episodio.
Per quanto riguarda Mike nello specifico, se vogliamo, lui ha viaggiato sia su una capsula, la Soyuz, e a breve sarà anche su uno Space Shuttle. Ha avuto due lunghe permanenze sulla stazione spaziale. Per quanto la sua età al momento dell'entrata in servizio di Orion non sarà proprio quella di un rookie, io non la vedo così impossibile. Voglio essere ottimista anch'io.
Ma guarda, io sinceramente confesso a tutti la mia frustrazione, nel senso che da una parte stiamo facendo i conti in casa da altri. Noi siamo europei, dovremmo prima di tutto fare le pulci al programma spaziale italiano prima ed europeo dopo. Ma siccome noi abbiamo nel nostro immaginario la NASA come un ente che in qualche modo è il leader mondiale dell'esplorazione spaziale, soprattutto dal punto di vista del volo abitato, io penso davvero che una nazione che è riuscita per prima a posare il piede sulla Luna debba mirare a qualcosa di più, che questa sorta di trascinarsi con un flebile budget che consente semplicemente il mantenimento degli attuali posti di lavoro. Naturalmente non voglio mancare di rispetto a nessuno, solo che ritengo davvero che uno scatto di orgoglio, una decisione come quella che ha portato nel giro di 8 anni da zero alla luna, deve, come quella che è successo insomma negli anni 60, alla fine degli anni 60, quando Kennedy decise di lanciare questa corsa, ecco, io penso che oggi con tutti gli strumenti a nostra disposizione e il bagaglio tecnologico che c'è in NASA sia possibile insomma dare una bella iniezione di denaro e riportare i nostri piedi sul satellite della Terra. Insomma, questo è il mio pensiero personale e mi auguro davvero che questi soldi arrivino e non arrivino più con il contagocce, perché è davvero una situazione frustrante.
E proprio parlando di questo tipo di wishful thinking, chiamiamolo così, vorrei far sentire un pezzo che ci è stato dato l'autorizzazione di suonare, che è Bake Sale for NASA, che è di Kraftless, che è una cantautrice americana del New Jersey, fa parte degli Space Sweeps, di quella associazione di utenti Twitter che sono appassionati di spazio, li trovate su spacetweepsociety.org. E vorrei farvela sentire perché è molto carina. Per chi magari non riesce a cogliere le parole al volo, io cercherò di mantenere in video, per chi ci sta guardando, le parole del testo della canzone, e poi le metteremo sicuramente nei link allo show su astronauticast.com. Se per te va bene, Marco, facciamo questo intermezzo.
Sì, non c'è problema. Nel frattempo ci prepariamo i saluti finali, perché le 5 notizie sono andate e la barriera delle 18 si avvicina a grandi falcate.
Ok, quindi direi che possiamo far partire la canzone di Kraftless, che è Bake Sale for NASA.
He sent men to the moon because of some lines in a speech that inspires to this day. We learn more about Earth from orbit than we can in any other way. Yet we spend and we spend and we spend and we spend on corporate welfare that will never end. Programs that waste more than they create. Yet we're happy to let NASA deflate. So let's hold a bake sale for NASA. Show our love for a program that actually works. The cookies are sure to be out of this world. We could even have Astros as clerks. Give folks a chance to learn firsthand why we need these adventures in space. How it affects them directly at home and elevates the whole human. A very large chunk of what sets us apart is our driving need to explore. Humans are best when we're trying to test our limits and find we have more. The more that we learn, the less that we know. So further on still we must go to answer the questions that in the past we didn't even know to ask. So let's hold a bake sale for NASA. Show our love for a program that actually works. The cookies are sure to be out of this world. We could even have Astros as clerks. Give folks a chance to learn firsthand why we need these adventures in space. How it affects them directly at home and elevates the whole. Turn this whole endeavor over to private investors and other lands would be giving up the greatest power we have in our nation's hands. Some skeptics say we should keep funds at bay until we have fed everyone. But we produce more food than ever before because of what NASA has done. space on Earth has found a useful place, saving some lives and improving many more like we've never seen before. So let's hold a bake sale for NASA, show our love for a program that actually works. The cookies are sure to be out of this world. We could even have Astros as clerks. Give folks a chance to learn firsthand why we need these adventures in space, how it affects them directly at home and elevates the whole human race. In these days where folks are always trying to take real science out of schools, we need to step up our efforts or become a nation of fools. I could go on for days extolling the ways investment in NASA makes sense, but I have only this song to convince those who are wrong and think it's a wasteful expense. I will dare to say it's our greatest success. Less than 1% is hardly excess in a budget that keeps us all in debt. At least here we can see what we get. So let's hold a bake sale for NASA, show our love for a program that actually works. The cookies are sure to be out of this world. We could even have Astros as clerks. Give folks a chance to learn firsthand why we need these adventures in space, how it affects them directly at home and elevates the whole human race. Human race. Humans in space.
Bake sale for NASA. Mi sento un po' un DJ, in realtà. Scusate, io sto malissimo, c'è un raffreddore fortissimo che mi sta peggiorando durante la diretta e in più durante il karaoke, come l'hanno chiamato quelli che ci stanno guardando in diretta, ho avuto un problemino alla rotellina del mouse e non riuscivo più a trovare la posizione giusta. Un disastro. Marco, ci sei ancora?
Sì, il disastro ancora non mi ha coinvolto dal punto di vista della connessione. Intanto ti informo che Jenny su Twitter ha ringraziato noi dello staff di Astronauticast per aver messo in onda la canzone di Kraftless, quindi non lo so, se vogliamo spendere 30 secondi del nostro tempo preziosissimo per farle un saluto nel nostro improbabile inglese, non che ti voglia coinvolgere in questa valutazione poco bella della lingua straniera.
Absolutely, so big hello to Flying Jenny, which is in the chat room right now, and she's the founder of the Space Trip Society, one of the first promoters of this movement. We can call it movement, right, Jenny?
And hi, Jenny, also from here. I have to add to my bad English also a lot of connection problems with Mike, so I think that we are touching the bottom of the worst. But I have to thank you, and also I have to thank Kraftless for her nice composition. I think it's a nice song, and it's been an honor and a pleasure for us to play it in our podcast.
Yeah, it will be great to have you on the show answering real time, because it's hard to wait for you for typing in the chat room, and it's difficult to take it back into the stream. Okay. Gianni, ringrazio.
Hey, I just want to add my hello to Andy, that is Jenny's husband. I know that he's working really hard to renew the flooring of their house, and maybe he's wanting to come back to work at the cryogenic unit in KSC, maybe yes, maybe not, but I always think about Andy because I refurbished my own house a few months ago, and I know what's involved in working in the daylight. You go to work to your normal job, and then after the normal job, you have your house waiting for you with tools and wood and the saws and so on. So Andy, keep up the good work. We are following the photos of the refurbishment of your house on Twitter, and you are doing great.
It's like a big family. Everybody knows everything about the other. Ok, solo una cosa volevo aggiungere. Questo album, anzi questa canzone, Bake Sale for NASA, la trovate su iTunes. Non è pubblicità, lo faccio semplicemente perché una buona parte del ricavato delle vendite di questo disco vanno direttamente a Space Tweep Society, che come ISA è un'associazione per promuovere la conoscenza e l'awareness dello spazio nel pubblico. Quindi non
è
può...
assolutamente no profit, aggiungiamo,
chiaramente,
come noi e loro stessi, insomma.
Sono 99 centesimi, che peraltro per una bella canzone. È mi piace questo folk, new folk, che salta fuori così dalla passione della gente per le cose, e si va a cantare quello che il mondo che si vorrebbe. Non si fa più ormai il folk italiano. Di cosa parla? Di politica e basta, no? Basta.
Ma non lo so, guarda, io ultimamente sono buttato su tutt'altro genere.
Va bene, direi che possiamo anche chiuderla qui, Marco. Cosa ne dici? Cosa abbiamo?
Sì,
ancora?
Beh, non prima di aver annunciato ai nostri utenti le novità che li aspetteranno per il 2010, e soprattutto non prima di aver ringraziato ancora una volta Paolo Amoroso, che per ragioni di cui mi vergogno non riusciamo a contattare per oggi. Poi lo avremo in studio regolarmente. Ma la cosa importante è salutare anche Monzi, Luigi Morielli, che è stato nostro partner nel corso del 2009, sostituendo l'altrettanto bravo e valido Alberto Zampieron. Luigi ha introdotto la rubrica dell'almanacco spaziale, e ricordo che chi lo ha apprezzato sui nostri microfoni lo può trovare anche all'interno della rivista di astronomia Celum. Anche questa non è una promozione, lo dico solo perché è bellissimo leggere gli articoli di Luigi, che oltre ad apparire sul suo blog e sul nostro forum, riesce anche a dare un validissimo contributo alla carta stampata con degli ottimi articoli sulla rivista Celum. Le novità, Michael, sono quelle che con gli amici di Astronauticast abbiamo pensato di quadruplicare le puntate. Per essere più vicini a chi segue le notizie dello spazio senza creare dei mastodonti lunghi un'ora e mezzo, faremo a partire dal gennaio del 2010 delle puntate settimanali, dei mini interventi di una ventina di minuti al massimo.
Sono le solite
e una
false
volta
promesse
al mese,
che facciamo.
Sì, se ce la facciamo, se riusciamo a trovare una DSL abbastanza affidabile e se ci ricordiamo di mettere soldi sugli account di Skype che utilizziamo. E dicevo, una puntata di queste quattro puntate mensili invece sarà un pochino più lunga, perché conterrà anche la presenza, speriamo, insomma, dell'ospite nella migliore tradizione inaugurata da Astronauticast in questi 3 anni di attività. Ho detto tutto, Mike? Mi sono scordato qualche cosa?
Ci sarebbero migliaia di cose da dire su ISA, sulla nostra convention, che abbiamo soltanto toccato marginalmente parlando di Mike Fink. Ma direi che avremo un sacco di occasioni, 4 occasioni al mese per parlarne, quindi ci sarà tempo.
Ok, sì, infatti, rimandiamo gli ascoltatori a gennaio. Sicuramente a tutti voi va il mio più grande, sincero, profondo augurio per un 2010 straordinario, galattico, spaziale. E passiamone magari un pochino insieme frequentandoci sul forum, forumastronautico.it, e su Astronauticast, astronauticast.com. Grazie a tutti di averci ascoltato, lascio la parola a Mike per i suoi saluti.
Assolutamente, io rinnovo gli auguri di buon anno e vi do appuntamento al 2010 per Astronauticast stagione 3.